van Tijn met het NOS-journaal. De nieuwe arbeidswet levert geen vaste banen op. Dat zeggen zowel werkgevers als werknemers. Morgen presenteert het kabinet de nieuwe wet arbeidsmarkt in balans. Die is bedoeld om meer flexwerkers aan een vaste baan te helpen. Vooral het midden- en kleinbedrijf krijgt te maken met de gevolgen van de plannen op het gebied van ontslagrecht, de kosten van arbeid en de duur van tijdelijke contracten. MKB Nederland vindt onder meer dat het kabinet een boete legt op tijdelijk werk, zoals in een strandtent. De FNV juicht wel toe dat in de plannen flexwerk duurder wordt gemaakt. Een meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, PVV, CDA en Forum voor Democratie is voor kernenergie. Drie partijen in ieder geval steunen dus het voorstel van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff om in Nederland een aantal kerncentrales te bouwen. De SGP vindt dat er in ieder geval over moet worden gesproken en ook de SP wijst kernenergie niet bij voorbaat af. De tegenstanders, zoals GroenLinks, ChristenUnie en PVDA, zien vooral problemen met het kernafval. Overigens zou de Tweede Kamer niet zelf een kerncentrale bouwen, dat doen commerciële partijen. En tot nu toe is er in Nederland geen bedrijf dat daar heil in ziet. Een Amsterdammer van 77 die al jaren in Thailand woont, is veroordeeld tot 2 jaar cel voor het maken van kinderporno. De slachtoffers zijn 4 meisjes van 13 en 14 jaar. Vorig jaar werden bij een douanecontrole op Schiphol op de computer van de man zo'n 1500 foto's en 40 video's met kinderporno gevonden. De man was al vaker veroordeeld voor soortgelijke misdrijven. Hij weigert mee te werken aan een behandeling. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Lokaal is er kans op mist. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Morgen is het eerst vrij zonnig. In de middag neemt de bewolking toe en kan in het zuidwesten wat regen vallen. Het wordt 14 of 15 graden. In de avond trekt de regen verder over het land. Dit was het NOS Journaal.
Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.
Bent u 66 plus en wilt u graag nieuwe mensen leren kennen? Of wilt u meedoen aan leuke activiteiten, alleen of samen met anderen? Kom dan naar de Seniorenochtend op een van onze OBA-vestigingen. Hier kunt u genieten van het samen zijn, lezingen, uitstapjes, workshops en nog veel meer. Kom langs en doe ook mee. U vindt ons in OBA Molenwijk, Buitenveldert, Mercatorplein, Reigersbos, Spaarndammebuurt en De Bannen. Toegang is gratis. OBA, om bij te blijven.
Radio Onda Italiana presenta Le nostre storie and other fairy tales. Un programma di idee, progetti e scelte di vita a cura di Tatiana Todorovic con la partecipazione di Gabriella Sacco. Come due stelle. Ogni terzo venerdì del mese dalle 21 alle 22 su Radio Salto Amsterdam. Non c'è tempo di fermare. Buon ascolto. Questa cosa senza fine che ci sta portando via. E il vento spegnerà il fuoco che si accende quando sono in te. Quando tu sei me, noi siamo figli delle stelle.
Buonasera e benvenuti su Radio Onda Italiana. Questa è la 13ª puntata di Le nostre storie and other fairy tales. Però invece che di terzo venerdì andiamo in onda il primo lunedì, giusto per confondere poi i spiriti. Eh? Lunedì, martedì, sì, scusate. Il tema della serata è come raggiungere il proprio full potential e come i coach possono aiutare in questo, e di questo parleremo con i nostri due ospiti e i miei due cari amici. Angela Fusaro, ciao Angela.
Ciao Tatiana e ciao a tutti gli amici di Radio Onda Italiana.
E Lucas van der Grass,
che sarebbe l'alter ego olandese ma all'anagrafe è Luca Grasso, siciliano. Beh, d'origine.
Mi è piaciuto questo Van der Grass, eh? Ma ci ho messo anche per impararlo. Allora, Angela lo conosciamo già, lei già c'è stata qui con noi, abbiamo parlato di Every Mother Knows e questo c'è passato un po' di tempo. Da allora, cosa è successo nel frattempo, Angela?
Sì,
gli ultimi update, per favore.
Certamente, è passato quasi un anno e sì, è successo molto, devo dire. Ci sono stati molti eventi, molti career workshops che ho realizzato per mamme qui ad Amsterdam, quindi degli eventi di circa 2 ore in cui sono venute molte mamme per imparare delle metodologie, degli strumenti per poter rilanciare la propria carriera. E un ultimo evento è stato un evento che è durato una giornata intera e è avvenuto il 5 di ottobre in Amsterdam Zuidas, quindi nel centro del Business District di Amsterdam, ed è stato un evento molto 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 grande. Ho fatto diverse presentazioni, ho partecipato a molte conferenze proprio per portare questo messaggio dell'importanza di sostenere le mamme al loro rientro al lavoro, nel loro rilancio professionale dopo la maternità. Quindi è stato un anno davvero denso di appuntamenti molto impegnativi e poi chiaramente ho fatto la mamma che è sempre un lavoro a tempo pieno e
di due,
di più, di due in effetti,
maschietti,
sì. Maschietti, giusto, giusto.
E Luca, tu sei un titolare di fondatore di App Empowering People.
Empowering People, sì. E io ho due femminucce per bilanciare. Ottimo la scelta.
No, non sono più così piccole.
Non sono così piccole. Infatti, secondo me stanno già sono ancora ascoltando in questo momento.
E allora, App quando è stato?
App è nata nel gennaio del 2000 e adesso siamo 18?
Okay. Sì.
Allora nel gennaio del 2017, passa. Quindi fra un paio di mesi farà il compleanno, fra 2 anni. Sì.
E cosa fa App, ecco?
App si occupa di una missione specifica che è più centrata sullo sviluppo individuale. Lo sviluppo individuale è scelto dalla persona, che in verità è puro coaching, cioè il coaching almeno,
personal coaching.
Sì, è un personal coaching che alla fine non va a guardare l'obiettivo dell'individuo, ma va a guardare alle risorse della persona stessa, che sarà poi in grado, di pensare a risolvere il proprio problema, di raggiungere il proprio obiettivo come meglio creda. Però alla fine si fa un lavoro diretto proprio alla persona, perché il coach alla fine non è proprio un esperto di niente, almeno non secondo la metodologia che utilizzo io.
Significa scoprire e approfondire i propri talenti, diciamo, e partire da ciò.
Sì, partire da lì e comunque arrivare ad un concetto abbastanza complesso ma anche semplice, che alla fine è l'accettazione di se stessi. C'è chi la chiama confidence, c'è chi la chiama self-esteem, no? Stima, autostima. Alla fine è la capacità, l'abilità di poterti guardare allo specchio e dire questo sono io e mi va bene così.
Va bene, adesso siamo con il primo brano. Il primo brano l'ha scelto Angela, ed è il brano di Jovanotti e si intitola Viva la libertà.
Fragile, instabile, precaria, chiara e magnetica, leggera come l'aria, sempre moderna anche quando è fuori moda, sempre bellissima cammina per la strada, all'orizzonte, dietro la fronte, sul palcoscenico e dietro le quinte, allenami, insegnami a vivere con te, viva la libertà,
viva
la libertà, viva la libertà.
Viva, viva, viva!
Parola mai
magica, mettila in pratica, senti che bella è, quanto è difficile. E non si ferma mai, non si riposa mai, ha mille rughe ma è sempre giovane, ha cicatrici qua, ferite aperte là, ma se ti tocca lei ti guarirà. Ha labbra morbide, braccia fortissime, e se ti abbraccia ti libererà. Viva la libertà!
Viva!
La libertà! 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 Ti difenderò, madre dolcissima, esigentissima, fantasmagorica, atletica, magnetica, volatile, poetica, le donne e gli uomini, gli esseri umani, piante selvatiche e tutti gli animali, spiriti liberi, ovunque siate voi, fatevi vivi, manifestatevi, viva la libertà!
Viva!
La libertà! Viva la libertà! Per te, la voglio anche per chi non la vuole per sé. Tempi difficili, a volte tragici, bisogna crederci e non arrendersi. Viva la libertà!
Viva!
La libertà! Viva la libertà!
Viva!
La libertà! Viva la libertà!
Viva!
La libertà! Viva la libertà!
E perché ti piace questa canzone, Angela?
Perché è una celebrazione della libertà e credo che in questo periodo storico, politico, culturale sia molto molto importante ricordarci della libertà.
Ecco, a proposito della libertà, le mamme che tornano, vengono da te e che vogliono tornare al lavoro o lavorare, qual è il motivo più frequente che le spinge? Ricerca della libertà. Vogliono
un
realizzarsi.
Piccolo escape magari da...
O vogliono o hanno bisogno di sostenere la famiglia.
Sì, diciamo che le ragioni sono molteplici. In molti casi c'è l'esigenza di avere uno stimolo intellettuale, di... vedersi anche impegnate in un'attività, in qualcosa che le stimoli appunto. Al tempo stesso c'è l'esigenza di contribuire anche al bilancio familiare, anche alla situazione familiare, per cui soprattutto le mamme che vivono qui ad Amsterdam chiaramente realizzano anche che quanto sia importante poi poter usufruire di due incomes, di due salari, soprattutto quando c'è una famiglia un po' grande, diciamo almeno con un bambino o due, quando la famiglia comincia un pochino ad allargarsi, quando non sei più soltanto in coppia. Quindi ci sono anche spesso delle partners di alcuni expats, di appunto persone, lavoratori che sono venuti qui con un contratto di lavoro expat, che dopo un po' appunto anche dopo la maternità decidono sì di mettersi in gioco professionalmente, anche di contribuire appunto alla famiglia. Credo ci sia poi anche proprio un bisogno di essere un role model, di anche dare l'esempio alle nuove generazioni, ai propri figli. In questi mesi, in questi anni, chiaramente diversity è un tema molto importante nelle aziende, nella società, e abbiamo bisogno di sempre più figure anche femminili, appunto anche di altri gruppi, di altre categorie nel mondo del lavoro, anche appunto nelle posizioni di leadership, soprattutto nelle posizioni di leadership, quindi c'è proprio questa esigenza anche di dare l'esempio e di contribuire con il proprio ruolo, la propria professionalità anche nel costruire la società in cui viviamo e nel cambiarla, nel migliorarla.
E invece Luca, quando le persone vengono da te, di solito lo fanno con le idee già chiare, cosa vogliono fare, o vengono da te proprio in ricerca di un aiuto per decidere o capire esattamente cosa vogliono?
Ottima domanda. No, devo dire che probabilmente nel 99% dei casi non credo che la gente venga con un'idea specifica. In generale il coaching si confonde molto con il counseling, e quindi quello che mi capita spesso di ricevere potenziali clienti che hanno bisogno di consigli, ed è lì che comincia un po' il gioco a diventare interessante, perché un coach non è in grado di offrire consigli, perché sennò sarebbe un consulente o un advisor. Quindi la conversazione diventa interessante, perché è lì che si spiega al cliente cos'è il coaching, e alla fine sai, si dice che gli obiettivi se li deve raggiungere da solo, quello che
deve trovare da solo la propria strada, tu lo devi solo aiutare.
Fa parte dell'empowerment, quello a cosa serve un po' il processo di coaching è capire fondamentalmente cos'è che vuoi dalla vita e come lo vuoi, e capire la differenza fra le regole, le norme e i valori, e capire cosa seguire quando. Diciamo che in questo spazio il cliente con molta più facilità riesce a connettersi con quello che è importante per lui o per lei.
Ma ecco, queste cose, cosa in fondo è più importante per un individuo? Ecco, un individuo ha bisogno di essere felice, ha bisogno di confrontarsi con gli altri col successo. E come questi concetti veramente arcaici vengono collocati nelle richieste dei vostri clienti? Escono fuori o sono mascherati da, non lo so, da bisogni di...
In generale sì, vengono mascherati da qualcosa di pratico. Per esempio, ecco, chi arriva con una richiesta di career coaching, in realtà nasconde qualcosa di molto più profondo, che ha a che fare con magari una inadeguatezza, una insicurezza di fondo, o magari l'incapacità anche di uscire da una situazione. È da lì che poi si scava, si va a lavorare sulla persona. Da lì è molto facile andare a toccare tante, tante, tante altre aree che hanno poco a che fare in quel momento col career coaching, che però tutto alla fine torna in modo sistemico.
Sì, la condivido molto questa cosa, sì, questo punto lo ritrovo molto anche nel lavoro con le mie clienti. Spesso delle mamme arrivano a me con questa esigenza di trovare il loro ruolo professionale, però durante le sessioni emerge appunto anche questo, anche tutta una serie di bisogni emotivi, anche un pochino di bisogni più primari, che hanno a che fare appunto con questa esigenza di prendersi cura di se stessi, di avere un tempo, uno spazio per se stesse. Lo sappiamo appunto quanto sia difficile averlo, soprattutto nel caso si abbiano dei bimbi piccoli. Per cui sì, chiaramente il pretesto, il motivo è davvero un motivo pratico ed oggettivo, e poi quando si lavora chiaramente si va anche ad un livello di connessione, di maggiore profondità, in cui chiaramente emergono anche delle tematiche molto più emotive, ad esempio una tematica che ritrovo spesso appunto è questo senso di sicurezza personale, no? La cosiddetta confidence che va molto di moda, che è appunto questa quello che si pensa di se stessi e quanto si crede anche nella propria capacità di fare, di aver successo in quello che si fa, di essere capaci.
Ed immagino che una tua cliente avrà, non so, ti capiterà, no? Che ha un'esigenza particolare, appunto, di trovare una soddisfazione professionale, una realizzazione, ma non sa da dove cominciare, perché fondamentalmente non sa esattamente cosa vuole, cosa può e cosa è permesso. Quindi quello diventa un po' il punto di partenza, piuttosto che analizzare le opzioni. Ok, cosa sai fare? Questo è il curriculum, no? Immagino che avrai anche questo tipo di conversazioni che vanno oltre l'aspetto carriera, ma sono più centrate,
sì,
sulla persona.
Che hanno davvero a che fare con quelle che sono le priorità personali, i desideri, gli obiettivi, la visione anche un pochino della vita, che poi cambia, e del lavoro, che cambia chiaramente con la maternità, ma anche con altri cambiamenti chiave della nostra esistenza.
E come la mia prossima domanda, che era proprio questo, adesso facciamo una piccola pausa musicale e continueremo dopo. Allora, il secondo brano è il brano scelto da Luca. E adesso io Luca non l'ho capito, perché lì su YouTube non mi è stato chiaro. Si chiama Anthony, lui.
Anthony and the Johnson.
Ecco, sì. È Epilepsy is Dancing. Down the brain of my river, where the fire was searching for a waterway home. I cry, glitter is love. My eyes pinned inside with green jewels, hanging like Christmas stars from a golden veil. As I came to a screaming, hold me while I'm dreaming, for my fingers are curling and I cannot breathe. Then I cried in the kitchen, how I seen your ghost switching, there's a soldering blue line between my eyes. Cut me in quadrants, leave me in the corner. Cut me in quadrants, leave me in the corner. Cut me in quadrants, leave me in the corner. Cut me in quadrants, leave me in the corner. Ooh, now it's passing. Ooh, now I'm dancing. Ecco, questa domanda me la sono scritta, così la devo leggere. Molti guru dello sviluppo personale sostengono che noi siamo ciò che crediamo di essere. Perciò, cambiando questa autopercezione, tutto diventa possibile. Come la pensate voi e come nella vostra prassi affrontate il sistema dei pregiudizi personali?
Comincio io?
Sì.
Così che dicono i guru, aspetta, ripeti.
Che noi siamo ciò che crediamo di essere, che diciamo il nostro sistema, la struttura dei pregiudizi determina la nostra personalità, ci autoconvinciamo.
Sì, ma credo che più che guru sia proprio una questione di neuroscienza, nel senso chiaro che secondo me è proprio un fatto, proprio così, cioè è la percezione che abbiamo di noi stessi che diventa la realtà.
E quando noi abbiamo una percezione che non ci aggrada, significa ci tira giù, siamo in una spirale negativa, come facciamo ad uscire e cambiare la direzione?
Ma prima te ne devi rendere conto, prima te lo devi, quello quando si parla di questi argomenti secondo me non bisogna mai dimenticare qual è l'obiettivo del coaching, almeno parte del coaching è proprio l'accettazione di se stessi. In generale non è molto comune, molto diffuso che la gente creda di poter avere delle ambizioni, creda di poter avere poter vivere una vita ricca, piena. A volte
però già il fatto che qualcuno si rivolge a te significa che ha capito che una via d'uscita ci dovrebbe essere, forse non sa quale sì, però già il fatto che ha deciso di cercare aiuto significa che si è reso conto.
Sì, no? È un primo step, un sicuramente primo step. In questo cammino.
Poi magari non funzionerà, non lo so. Però è un tentativo di trovare la soluzione.
Qualcosa muove sempre, anche se, sai, per funzionare comunque ci deve essere un grande senso di responsabilità e di impegno. Cioè, nel coaching non ti arriva... nessuno ha la bacchetta magica, non fa miracoli, non trasforma la vita se tu non lo permetti, quindi ci deve essere anche questa apertura a ricevere e anche a trasformarsi, ma a trasformarsi in maniera molto poco spirituale e molto pragmatica.
Ma sì, forse tornando magari anche alla tua domanda appunto sulle percezioni, credo sia un pochino difficile diciamo aggiustare il meccanismo allo stesso livello chiaramente del problema, per cui se il problema è un pochino anche una percezione, un'autostima bassa ad esempio, o comunque un'immagine di sé non molto positiva, chiaramente è molto difficile andare a lavorare direttamente sulla percezione, è molto difficile cambiare la percezione a quel livello. Quello che si può fare è chiaramente aiutare, contribuire, aiutare queste persone che attraversano appunto queste fasi a in qualche modo agire su altri livelli, anche a sviluppare delle nuove routine, dei nuovi habits, come appunto li chiamano in inglese. Quindi a fare anche delle esperienze diverse, perché proprio il fatto di fare delle esperienze diverse, come ad esempio fare 10 minuti di mindfulness oppure di respirazione al mattino al risveglio, innesca qualcosa di molto fisiologico, di molto davvero pratico e matematico quasi all'interno del nostro corpo, che ha a che fare appunto anche un pochino con il nostro balance ormonale, con tutta una serie di neurotrasmettitori e di processi interni che possono in realtà anche andare a influenzare poi le nostre percezioni, il risultato finale, quindi anche la nostra autostima, la nostra confidence. Non so se avete mai sentito parlare di Amy Cuddy, che è una professoressa di psicologia americana, e lei ha studiato questo fenomeno delle power poses, che sono appunto delle posture, delle
una specie di yoga, pilates, cos'è?
Sono in realtà delle posture che possiamo mettere, diciamo, in atto, che possiamo esercitare, dove appunto facciamo un po' di stretching, apriamo le nostre braccia e in qualche modo anche per esempio mettiamo le mani sui fianchi e 10 minuti di, o comunque in realtà un po' di meno, solo 2 minuti di queste posture, di questi piccoli esercizi, possono avere un impatto molto molto forte su come cominciamo a sentirci, sul potere che sentiamo di avere in una situazione. E se rendiamo queste piccole pose, questi esercizi parte integrante magari della nostra routine, magari le facciamo per qualche minuto, almeno una volta al giorno, forse qualcosa cambia anche un pochino poi a livello più mentale, anche più a livello conscio. Per cui mi piace molto anche introdurre questo elemento del corpo, utilizzare anche molto questi esercizi proprio fisici e pratici, perché possono davvero cambiare anche come ci sentiamo e poi chiaramente anche quello che mangiamo. Non siamo soltanto i pensieri che facciamo, ma siamo davvero anche le esperienze che facciamo, dall'alimentazione ad altro.
Sì, anche entrare in una ritualità speciale che comunque introduce diversi, che ci fa osservare diversi aspetti di un'azione che poi, ecco, come dici tu, innesca una specie di magia, di cambiamento.
Sì, sì, è un'alchimia anche abbastanza scientifica in qualche modo, no? Che però, ecco, poi innesca dei cambiamenti anche proprio sulle nostre percezioni e sui nostri sentimenti, su come ci sentiamo.
Bene, vogliamo sentire un altro brano. E adesso, Loredana, per te questo brano l'ha scelto Maledetto Luna Park.
Yes.
Poi dopo ci dirai perché la volevi questa.
E le scarpe in cielo, è tutto nuovo, tutto nuovo. Bianco e nero si colora, pensa che fortuna, è tutto nuovo, è tutto nuovo. Carta e zucchero filato, tra le giostre un ubriaco, con un palloncino in mano se ne va. Cuore da montagne russe, siamo appesi a delle stelle, ma poi quando si scende, e come si fa? È tutto Luna Park. Mondo alieno, è tutto nuovo, tutto nuovo. Fra fantasmi in gomma piuma, anime in vetrina, il tuo veleno troppo buono. Dammi un bacio che mi sazia, che l'amore non si avanza, egoista oppure giusta, e chi lo sa. Nella casa degli specchi siamo tutti un po' bugiardi, così poi a mostra i denti e dice prego mamma, è tutto Luna Park.
John Assaraf sostiene che finché la parte razionale e quella subconscia non siano allineate, non si riuscirà ad raggiungere ciò che si desidera. Lui è convinto che bisogna lavorare proprio su questo e si affida alla neuroscience, stava dicendo prima Luca, il suo metodo è NeuroGym ed è praticamente un uso avanzato di autosuggestione. Voi cosa ne pensate di questa idea di disallineamento tra subconscio e conscio? E autosuggestione la usate anche voi?
Ma no, io li guardo intensamente sperando che capisca. No, se, guarda, non conosco questo approccio, però mi risuona.
Era molto, senso... cioè, diciamo, la autosuggestione, ci sono stati molti, scritti molti libri negli anni 70, era abbastanza popolare, poi...
No, chiaramente è un approccio anche molto freudiano, psicoanalitico, anche abbastanza ortodosso e classico. Probabilmente ci sono delle cose che possono essere molto utili anche oggi, che possono essere chiaramente utilizzabili. Chiaramente nel mio modello di career coaching non scendiamo troppo in profondità su, non utilizzo chiaramente delle metodologie che fanno uso di questo tipo di strumenti, no? Però chiaramente avendo studiato psicologia sicuramente, ecco, mi risuona, insomma, come un concetto abbastanza familiare. Poi è chiaro, è importante che ci sia questo balance, no? Questo equilibrio tra la nostra parte più irrazionale, più subconscia.
Ma secondo me sono due livelli di comprensione che vanno a braccetto. Cioè, è come quando sei in una relazione tossica e qualcuno ti dice mollala, no? Quindi razionalmente tu capisci che devi farlo, quindi da quel punto di vista è chiaro.
Ma non gliela fa.
Ma non riesci a farlo.
Perché non sei allineato.
È perché non è ancora arrivato al meccanismo che regola l'emotività. È solo in quel caso, quando c'è una consapevolezza emotiva, quindi quando l'informazione ha percorso l'intero viaggio, ed è lì che poi riesci a prendere una decisione, delle decisioni fulfilling, no? Delle decisioni che sono in linea con il tuo sistema di valori, con quello che in realtà vuoi. Che non è detto che sia necessariamente ciò che ti renda felice. Perché secondo me la felicità dal sistema di valori è un'altra cosa. Tu puoi usare, puoi vivere un sistema di valori che non ti rende felice. Però rende la tua vita piena, ricca, e una vita con cui
ma una specie di conformismo.
Conformismo è quel sistema di norme che dobbiamo seguire perché è internalizzato. La bellezza della scoperta dei propri valori e quindi della propria identità è un'altra cosa. Ma...
sì, ma ecco già il fatto tu sai cosa dovresti fare ma non lo fai, cosa ti blocca? Hai paura? Come gestisci la paura del cambiamento? La paura che se cambi questa baracca, per quanto tutta comunque funziona, e tu ti dovresti semplicemente fare un leap of faith in un qualcosa che tu non conosci. Significa
prendere un grande rischio.
Prendere un grande rischio.
E
come gestisci questa... come gestisci le paure in questi casi?
Probabilmente... il leap of faith va fatto anche in una misura un pochino, in una maniera un po' calcolata, direi, soprattutto se non si è abituati a prendere il primo grande rischio che ci si presenta, se non si ha anche questa predisposizione, anche un pochino non si è allenati a prendere anche così delle scelte, a fare delle scelte un po' più nuove, innovative, anche disruptive in qualche modo, credo sia importante cominciare con dei piccoli passi, con dei piccoli steps, per cui chiaramente non vedere il cambiamento davvero come questo grande gigante per cui va cambiata totalmente la propria vita a 360 gradi, ma cominciare con un piccolo cambiamento, un qualcosa di sostenibile, magari sì, che ti spaventa, perché è importante che ci sia anche questa adrenalina anche, no? In gioco, e questo elemento del rischio che comunque è importante un pochino far rimanere nell'esperienza, però anche in modo calcolato, direi. E poi non ci ricordiamo che diciamo, gli esseri umani sono anche proprio strutturati per poter sopravvivere, quindi anche le nostre modalità, spesso non ideali,
servono a dei bisogni importanti, quindi chiaramente è importante che quando decidiamo anche di cambiare il nostro approccio, lo facciamo sostituendolo con un qualcosa d'altro, perché abbiamo bisogno di queste strutture anche che ci sorreggano in qualche modo.
Senza la struttura non ci siamo.
Ritorna questo aspetto della struttura.
Ma comunque Angela, i piccoli passi, i piccoli rituali riescono a fare dei grandi cambiamenti.
Sì, io celebro molto questo aspetto dei piccoli passi, dei piccoli rituali, perché credo sia davvero una strategia abbastanza semplice che ti può davvero portare lontano, che ti può davvero aiutare poi a raggiungere anche degli obiettivi molto molto grandi. E impariamo anche un po' dai bambini, impariamo anche dai nostri figli ad esempio, no? Anche la crescita è un processo fatto di piccoli passi, per cui perché no?
Sentiamo un altro brano, perché l'altro brano è Branco, questo è un nome serbo. Stand by. Il brano l'ha scelto?
Ovviamente io.
Luca.
Ovviamente Luca. Ma poi Angelo non ci hai detto perché hai scelto Maledetta Luna Park. Dopo ce lo spieghi.
Ve lo dirò dopo. You would never have to wonder. If you were mine, I would treat you like no other. No. I see gold in your eyes, diamonds in your heart. It's about time you realize this love you should start. Stand by me, baby. Come hold me, darling. I need your love like right now, yeah. Stand by me, baby. Come closer, darling. I need your love like right now, yeah. There's no glory in being lonely. You're one-on-one, and you can never be replaced, no. Stand by me, baby. Come hold me, darling. I need your love like right now, yeah. Stand by me, baby. Come closer, darling. Come closer. I need your love I need it, yeah. Like right now.
Nel suo libro You Were Born Rich, Bob Proctor dice che, lo dico in inglese, that we should cease permitting our physical world to control our thinking, se vogliamo avere successo. Questo atteggiamento vi rappresenta?
Puoi ripetere. Non ho...
Che dobbiamo smettere a permettere il physical world di influenzare il nostro modo di pensare, in quanto per un cambiamento noi abbiamo bisogno anche di andare contro certe opinioni che sono legate alla nostra immagine che abbiamo fatto, di cui abbiamo fatto branding nella nostra vita precedente. Significa che tutto questo deve cambiare e per questo non dobbiamo farci condizionare da quello che pensano gli altri o quello che apparentemente un feedback negativo che ci aspetta come primo impatto del cambiamento.
Magari prima di lasciare Luca rispondere a questa domanda, diciamo perché abbiamo scelto, ho scelto Loredana Bertè, parlando appunto di power poses poco fa e poi parlando appunto di andare anche controcorrente, di definire il successo nei propri termini, con i propri termini, credo che lei sia un pochino...
È proprio quello che sto dicendo adesso.
Infatti, continuiamo allora.
Luca.
Secondo me ci vuole tanta comprensione, tanta compassione e capire che come si fa a prescindere dal mondo circostante, da tutte le regole, le norme.
Come si fa a cambiare?
E si fa con tanto.
Se non si prescinde.
Si fa con un lavoro. Cioè, siamo cresciuti in un certo modo. Siamo cresciuti in delle famiglie poverine che non avevano idea di come gestire i figli, non è che adesso lo sappiamo, spero che le mie siano andate a letto ma poi in una scuola, come dire, molto dogmatica, con tutta una serie di all'interno di un sistema di regole che non ci appartiene fondamentalmente, no? Da un punto di vista individuale, quindi si arriva ad un certo punto in cui non lo sai esattamente cosa è giusto e cosa esattamente vuoi. Ma quando sei stato condizionato tutta la vita a prendere un certo tipo di decisioni, devi studiare, ti devi laureare, devi sposare, devi avere i figli, ma forse non è esattamente quello che vuoi, no? Quindi è molto difficile prescindere. Quindi alla fine cercare di uscire fuori da questo schema diventa proprio un atto rivoluzionario, un atto di coraggio enorme. Di cui non tutti sono in grado.
È molto interessante questo aspetto che Luca ci sta raccontando e mi fa anche pensare a quanto sia importante che il sistema educativo supporti i nostri figli e le future generazioni anche proprio a questa definizione di successo personale che va anche al di fuori di alcuni schemi precostituiti. Dare anche quella libertà, lasciare questi spazi. So che ci sono molte iniziative, soprattutto nei paesi del nord Europa, dove ai bambini, ai ragazzi viene lasciato appunto lo spazio di sperimentare, anche di provare diversi scenari, diverse opzioni. Ecco, credo che il ruolo appunto del sistema educativo e comunque il ruolo della formazione delle scuole sia davvero importante in tutto questo, perché altrimenti poi ci portiamo anche dietro dei bagagli, un po' come raccontava Luca, che chiaramente ci costringono dentro certi schemi e non ci lasciano anche la libertà di sperimentare poi il successo.
Ecco, a proposito del sistema educativo, qualche giorno fa ho letto che in molte scuole negli USA, United States of America, self-confidence viene valutata di più che i voti nelle materie che vengono insegnate. Ecco, cosa ne pensate? Chi se la passa meglio, un secchione o un maestro di self-control? Chi vuole rispondere a questa domanda?
La self-confidence, lì entriamo. Mm-hmm. Entriamo in un, secondo me, un terreno molto interessante, perché se tu chiedi alla maggior parte delle persone di rappresentare la self-confidence camminando, allora li vedi gonfiarsi, camminare come dei bulli, no? Mm-hmm. Come dei pavoni, perché l'immagine della self-confidence e la sicurezza è ostentare sicurezza, che è un concetto molto molto diverso da sentirsi sicuri. Quindi bisogna prima cercare di capire cos'è la self-confidence, perché ci saranno forse la definizione dell'esempio che hai citato forse un po' diversa dalla mia interpretazione. Per me self-confidence è molto, molto legato al concetto di consapevolezza di se stessi, accettazione di se stessi, questo sono io, mi vado bene così, se vi piace bene, se no che ci possiamo fare.
Però... In effetti io citerei l'esempio della campionessa di self-confidence che conosciamo tutti, la Kim Kardashian, studiata da molti scienziati, è proprio qualche, credo Harvard School, Forbes, ho letto che il segreto del suo successo è perché non si è mai vergognata di ciò che ha fatto. È proprio in linea di quello che hai detto tu.
Ma come fai, se razionalmente, tornando al discorso fra razionale ed emotivo, no? Da un punto di vista razionale, perché dovremmo vergognarci di qualcosa che ci va a fare, che ci fa piacere, che ci fa star bene, se non ha un effetto, come dire, distruttivo per gli altri, no? Vuoi dire, quindi, alla fine, perché devo dubitare di ciò che mi piace? Perché devo dubitare della mia identità? Quindi, da un punto di vista razionale, non fa una piega. Ma vaglielo a dire al sistema emotivo, come dire, che non ti ha... raramente ti permette di esprimere ciò che veramente sei. Quindi siamo degli esseri perfettamente fallibili, come tutti, e che va benissimo così. Però questa per me è la vera self-confidence, la sicurezza di cioè l'unica cosa che sappiamo è che se ci muoviamo nella vita sbagliamo, ma è lì che c'è l'apprendimento.
Ma allora, secondo te, chi se la passa meglio, un secchione o un maestro di self-control? Angela, che ne...
Secondo me questo esempio che ci porti è molto interessante, perché ci dice una cosa, ci dice in realtà che poi le persone anche più competenti, le persone più in gamba, le persone che sono appunto, che hanno delle conoscenze, che appunto sono knowledgeable dentro un campo specifico, non è detto che siano self-confident, perché in realtà... cosa fa la self-confidence? In qualche modo è un modo anche per dire ok, va bene, sto bene così, sto bene con le mie conoscenze e posso utilizzare quello che ho e posso muovermi in una certa direzione, posso prendere ulteriori azioni dentro quella direzione. Mentre una persona che ha una bassa self-confidence molto probabilmente studierà di più e avrà una performance anche migliore poi nell'esame, soprattutto se si tratta di un aspetto molto tecnico, perché avrà questo senso di doversi perfezionare, di non essere all'altezza,
sì, ma in
di lavorare il doppio.
Quelli che
quasi
sanno di più non sono quelli che diventano tecnici, è quelli che poi diventano i manager, sono quelli che sono self-confident.
Sì, parliamo davvero di skills anche diversi.
Il fatto che i manager siano self-confident è da dimostrare. Secondo me non è non so, non ho conosciuto tanti managers, o forse i managers sì, self-confident,
ma meglio di quanto un leader vero, perché un leader vero non ha bisogno di trattare
allora
i particolari, perché si rivolge ai cosiddetti tecnici per risolvere un problema.
Sì, parliamo di skills diverse che poi si complementano in qualche modo, però penso appunto che forse un lack of confidence può funzionare anche un pochino come driver, no? Come quella spinta che poi ti spinge invece a studiare di più e a diventare quasi un esperto in quello, nella materia in cui ti stai perfezionando. Per cui è interessante capire che poi confidence non significa esattamente competenza, non è... Non è la
competenza.
Quindi appunto ha proprio di più a che fare con anche la capacità di promuovere te stesso, di aumentare la tua visibilità, e probabilmente questa è una skill che i managers, i leaders hanno, è importante che abbiano, però ci sono tante altre skills che sono molto importanti e che vanno a complementare quella della confidence.
Ma io vi avevo chiesto una citazione o un motto che rappresenta un core del vostro credo. Ce l'abbiamo?
Io ho quella di Angela.
Ok. sì, io mi rifaccio a Nelson Mandela, è una quote che viene da lui, e dice: "It always seems impossible until it's done."
Mm-hmm. Significa molta fiducia, molta affidarsi all'ignoto e vedere cosa succederà.
Significa che all'inizio di un percorso probabilmente la meta davvero ti sembra molto lontana e non sai che direzione prendere, da dove
Ma
cominciare.
Piccoli passi, rituali.
Ritornano, vero?
Adesso abbiamo 5 minuti, noi andiamo con la musica. Gli ultimi aggiornamenti. Luca, tu hai un sito?
Sì.
E il sito è?
TheUpway.coach.
Invece Angela sempre ha il suo blog, dove...
Sì, c'è il sito Every Mother Knows, www.everymotherknows.org, e la nostra pagina Facebook, che al momento ha quasi 500 followers, quindi mm-hmm. in un anno siamo davvero cresciuti, perché è un progetto molto molto mm-hmm. giovane. Mm-hmm. E, sì, quindi siamo sempre molto attivi sui social media.
Ma i progetti in corso ci sono?
Sì, molti. Con Every Mother Knows chiaramente rimane il coaching individuale con le mamme, rimangono gli workshop di 2 ore ad Amsterdam. Abbiamo tra l'altro uno in programma con lo Stivaletto, che è il playgroup italiano, per il prossimo anno, per l'inizio del prossimo anno, quindi non dico di più, ma sta arrivando anche quello. E poi c'è anche appunto questa investirò molto nel lavorare di più con le aziende, per cui davvero trovare più degli sponsors aziendali e anche creare dei programmi di returnship per mamme che vogliono rientrare al lavoro con il sostegno da parte delle aziende. Quindi questa è la mia sfida per il 2019.
E Luca, la tua sfida per il 2019?
È per il 2020, 21 e 22 gli anni a seguire, è un quello che definisco il mio unicorn program, perché appartiene un po' alla fantasia. Riguarda un programma per coppie di relationship maintenance, che non ha niente a che fare con la terapia, è un programma per coppie in salute che vogliono
le coppie in salute. Carina.
Già fa ridere la storia di coppie in salute.
Sì.
È un programma di riconnessione,
sì,
per appunto per le coppie in salute responsabili ed intelligenti, le coppie che sanno che se adesso va bene non è detto che andrà bene in futuro, e basta guardarsi attorno per capire come la mancanza di manutenzione o di attenzione in realtà porta a una, mm-hmm. a una graduale e costante disconnessione, e quindi questo programma crea e ricrea quella riconnessione.
Va bene, io a questo punto vi ringrazio per essere stati con noi, e voi sicuramente ci terrete aggiornati con i vostri futuri progetti, magari tra un anno ritornerete, ecco. Angela è già stata qui un anno fa.
Sì, è vero.
E adesso,
con piacere.
Infine, io vi ricordo che ci potete contattare via email scrivendo a info@ondaitaliana.org. Altre informazioni si possono avere sul sito ondaitaliana.org. Potete inoltre riascoltare questo programma, così come le altre trasmissioni di Radio Salto, in streaming collegandovi al sito www.salto.nl, scegliendo Radio Web o Radio Stats FM e cliccando su Outstanding Chemist. Grazie per l'ascolto e alla prossima puntata.
Grazie, buonasera. Ciao,
ciao, buonasera.
Ciao, ciao,
alla prossima.
Avete ascoltato Le nostre storie and other fairy tales, un programma di idee, progetti e scelte di vita a cura di Tatiana Todorovic e con la partecipazione di Gabriella Sacco. Ogni terzo venerdì del mese dalle 21 alle 22. Alla prossima puntata!
Non c'è tempo di fermare questa corsa senza fine che ci sta portando via.
in te. Quando tu sei me, noi siamo figli delle stelle.